Da ritratti di John Berger. Selçuk Demirel, 1954. Lettura di Isabella Bordoni.
Quando non riesco a dormire, cerco di pensare a Selçuk e alle sue tasche piene di disegni. Molti sono mostruosi, molti sono biglietti per l'incubo. Ma se riesco a pensare a lui e a ricordare uno dei suoi disegni, provo una sensazione di calma e mi addormento. È un amico della mia immaginazione. È un amico di molte immaginazioni. Come fa a diventare un amico simile? Se sei con Selçuk, che è inseparabile dai suoi disegni come un mendicante dai suoi stracci, sei costantemente convinto che le cattive notizie appena arrivate non sono le peggiori. Obiettare è sempre possibile. Lui è l'amico che controbatte. Ecco qui un piccolo esempio. I miei editori americani, Pantheon, sono stato con loro per circa 20 anni, sono appena stati distrutti per ordine del magnate dei media, S.I. Newhouse. S.I. ha affermato pubblicamente: «Non mi piacciono i casi disperati. Le mie operazioni devono essere dotate del senso di sicurezza che deriva dal sapere che il loro funzionamento porta al profitto». Ricordo il disegno di Selçuk, di un uomo così contorto che il suo pollice è diventato il suo pene, e riconosco la specie cui S.I. appartiene. E rido tra me e me, perché so che S.I. non sarà mai in grado di comprare o diffondere l'ultima risata e di trarne profitto. Selçuk racconta la barzelletta di una squadra di calcio di elefanti che gioca contro una squadra di topi. La partita comincia. I topi hanno la palla finché gli elefanti non segnano ed è lì che succede. Un elefante calpesta un topo. L'arbitro fischia, gli elefanti sono affranti perché il topo è morto. Il loro capitano va dal capitano dei topi, allunga la proboscide e a capo chino porge le sue condoglianze ed esprime il profondo rammarico dell'infelice elefante che ha calpestato il topo. «Non ti preoccupare», dice il capitano dei topi, «non ti preoccupare assolutamente. Poteva succedere la stessa cosa a uno di noi». Ogni barzelletta al mondo prende qualche cosa dal posto cui normalmente appartiene e la mette fuori luogo. La discontinuità che ne deriva, l'incongruenza, ci fa ridere. A volte l'incongruenza implica una comica variazione di scala. Pensate a quanto poteva rimpicciolirsi Chaplin, in una forma o nell'altra. Giganti e nani entrano in molte barzellette. Ma il genio degli spostamenti di Selçuk è più originale. Questo genio, secondo me, è di per sé una specie di mostro. Ho la sensazione che di tanto in tanto Selçuk sia perseguitato dalla sua stessa inventiva. Ha il coraggio di entrare nel territorio terrificante in cui risata e tortura coesistono. Se ci tranquillizza, è perché ci fidiamo di lui, come è impossibile fidarsi di chi è innocente. Selçuk è diabolico, ma è un diavolo in rivolta che cerca di favorire il bene. A volte anche i bambini sono diavoli di questo tipo. Gli spostamenti che Selçuk inventa, scopre, di cui ride e da cui è torturato, riguardano tutti il corpo umano. Selçuk conosce intimamente il corpo, la sua poesia, la sua merda, il suo desiderio e il suo dolore. La visione che ne ha è, a mio parere, molto turca. A volte mi ricorda certe poesie di Yunus Emre. Abbiamo penetrato l'essenza profonda e fatto il giro del corpo umano e scoperto il corso di entrambi i mondi, tutto all'interno del corpo umano. Tutti questi cieli che ruotano e tutto ciò che la terra nasconde, questi 7000 veli svelati all'interno del corpo umano. In un certo senso, tutto ciò che Saltsyuk vede accadere nel mondo lo vede come se stesse accadendo a un corpo o a una parte di un corpo. Di conseguenza, sentiamo nelle parti più intime del nostro stesso corpo l'evento che ha scelto di disegnare. La risata, la battuta e la sofferenza si insinuano sotto la nostra pelle. Saltsyuk ci penetra. Senza fotterci, semplicemente disegnando con il dito intinto nell'inchiostro. C'è, naturalmente, un pericolo. L'originalità e l'intimità straordinarie dei disegni di Saltsyuk ne hanno fatto un artista molto apprezzato in Europa occidentale, perché nessuno è in grado di fare quel che fa lui. Certe settimane c'è un suo disegno in ogni edicola di Parigi. I suoi doni non meritano niente di meno, ma il pericolo è che i media occidentali gli chiederanno di fare quel che non dovrebbe fare, cioè di dimenticarsi il suo diavolo. Saltsyuk non è un decoratore, non è un artista di accademia, non è un pasticcere. Se qualcuno gliene desse l'opportunità, potrebbe essere un filmmaker. Il suo diavolo si sentirebbe a casa nel cinema. Saltsyuk è un lottatore e uno scriba, una combinazione che produce un clown che amiamo. 1990. Saltsyuk porta sempre un piccolo taccuino in tasca. Senza, si sentirebbe come un uccello cui han tagliato le piume delle ali. Nei suoi taccuini ci sono molti uccelli. Quando osserva qualcosa, tira fuori un taccuino e se lo appunta come un filosofo annota idee o un poeta metafore. Ma che cosa significa in questo caso osservare? È raro che si tratti di qualcosa che ha davanti agli occhi e non si tratta neppure di un pensiero. Quel che osserva è l'incontro nella sua immaginazione di due o più insiemi di apparenze. E questi incontri producono quel che Empedocle chiamava mostri strani. Per esempio, una farfalla incontra una coppia di amanti e insieme producono un segno che appartiene a una lingua per metà perduta o ancora da scoprire. Quel che sconcerta è che, quando abbiamo modo di osservare i suoi appunti, come in questo libro, la riconosciamo senza riuscire a collocarla. Non è una lingua dell'informazione, ma della trasformazione. Saltsyuk è un archivio ambulante di metamorfosi. Allo stesso tempo è puntuale come Kant e gli piace essere molto accurato. In un'altra delle sue tasche, non la stessa in cui tiene i suoi taccuini, ci sono, ne sono sicuro, delle matite ben temperate. E nei suoi taccuini, accanto agli uccelli, ci sono tanti pennini disegnati con precisione. Sto descrivendo il metodo di Saltsyuk. Adesso vorrei esaminare ciò di cui si è occupato di recente nei suoi libri neri e come si colleghi al pianeta sul quale lui e noi viviamo. Ho l'impressione che quasi tutti i 247 disegni di questa raccolta parlino, in un modo o nell'altro, di luoghi. Alcuni lo fanno in modo diretto. C'è Venezia in una goccia d'acqua, c'è Istanbul nelle macchie di caffè su una tazza. Altri sono luoghi ignoti, immaginari. Un frutteto in una testa. Altri ancora parlano del sogno in cui le cose hanno abbandonato il loro solito posto per ritrovarsi in una posizione imprevista. La testa di un uomo si ritrova ad un tratto nel suo stomaco. Un paio di occhiali, invece di starsene sul naso, è penetrato nella pelle del viso. Se dovessi scegliere una sola immagine per rappresentare questo insieme di annotazioni tumultuose e di intuizioni eccezionali. Sceglierei il disegno di un uomo seduto su una sedia, che ingerisce francobolli di tutto il mondo. Vari altri disegni mostrano corpi e volti identici a mappe su cui le frontiere cambiano senza posa. Questa ossessione per i luoghi e gli spostamenti ruota intorno a una domanda che chiunque sul pianeta, in quest'epoca di globalizzazione, può porsi. Dov'è casa? Oltre agli uccelli e ai pennini, nei libri neri ci sono molte sedie. Una seggiola sotto il tacco di una donna, una seggiola nella capigliatura di un uomo, una seggiola su una lingua in una bocca aperta. Casa è dove puoi metterti a sedere sulla tua sedia, indisturbato, prenderti il tuo tempo e startene in pace. Una pretesa molto modesta, eppure, nel mondo così com'è, la pretesa è diventata un sogno tormentosamente utopico. L'immagine dell'uomo con i francobolli parla proprio di perdita, utopia e dolore. Tuttavia, i libri neri di Selciuk non sono né patetici né apatici. Al contrario, sono accusatori e in cerca di speranza. Viviamo nel caos più tirannico, in quanto più pervasivo, che sia mai esistito. Non è facile cogliere la natura della tirannide perché la sua struttura di potere, che va dalle 200 maggiori multinazionali al Pentagono, è aggrovigliata e al contempo diffusa, dittatoriale e al contempo anonima, ubiqua e al contempo senza luogo. Tiranneggia dall'offshore non soltanto dal punto di vista della legge fiscale, ma di un qualsiasi controllo politico oltre il proprio. Il suo obiettivo è delocalizzare il mondo intero. Il suo potere si fonda su due minacce. La prima è l'intervento dal cielo dello Stato dotato dell'armamento più pesante del mondo. La si potrebbe chiamare minaccia B-52. La seconda è quella dell'indebitamento spietato, della bancarotta e dunque, visti gli attuali rapporti di produzione nel mondo, della fame. La si potrebbe chiamare minaccia zero. La strategia ideologica della tirannide, rispetto alla quale Bin Laden è una fiaba da bambini, è minare l'esistente in modo che tutto si riduca alla sua particolare versione del virtuale, dal cui regno, e questo il credo della tirannide, scaturirà un'inesauribile fonte di profitto. Sembra stupido. Le tirannidi sono stupide. La stupidità è smascherata in molti dei disegni di Selciuk che più lasciano di stucco. Quello del consumatore insaziabile, l'uomo dall'accesso infinito, il cui torso si è convertito in un paio di mascelle che camminano su due gambe. O l'immagine della mano di Bush, il cui indice puntato fuma come un'arma automatica, o quella del fucile impugnato dal Pentagono che diventa la conta dei morti di un cane rabbioso. E la ricerca di speranza? La speranza è, per definizione, una lotta. Il subcomandante insorgente Marcos dell'esercito zapatista nel sud-est del Messico scrive in una lettera recente: «Il ribelle colpisce i muri perché sa che il labirinto, ci sono vari labirinti nei libri neri, è una trappola perché sa che non c'è via d'uscita se non abbattendo i muri. Se il ribelle usa la testa come un maglio, non è perché ha la testa dura. Ce l'ha, non dubitatene, ma perché smontare le trappole della storia insieme ai loro miti è un lavoro che si fa con la testa, cioè un lavoro intellettuale». Di conseguenza, il ribelle soffre di un mal di testa così forte e costante da dimenticarsi dell'emicrania più molesta. Un modo di smontare le trappole della storia è porre insistenti interrogativi umani. Gli appunti di Saltschuk lo fanno silenziosamente. Siamo particelle di che cosa? Dove finisce il corpo? Perché i microchip sono stupidi? Che differenza c'è tra circolazione e danza? Eccetera. Questi interrogativi portano al rifiuto della bonsaizzazione umana, al rifiuto di essere ridotti ai termini della nuova tirannia. Grazie, Saltschuk. Di tutte le rose, la resistenza è la più forte. Jean Yücel, 2003.